mano un altro foglio. Dove dice regole per lo stesso scopo. Dunque, un'altra serie di regole, una seconda serie. Dopo quella prima serie che noi leggevamo nelle due serate precedenti a oggi. E dunque una seconda serie, dice con maggiore discernimento di spiriti, dunque insomma siamo a un livello più avanzato, ma Sant'Ignazio ci vuole aiutare. Sono 8 regole quelle in questa seconda serie, il traguardo che Sant'Ignazio ci ha proposto fin dall'inizio, cercare e trovare la volontà di Dio, ma nel disordine, dove il disordine deve essere filtrato, deve essere purificato, deve essere ristrutturato in maniera tale da renderci disponibili ad accogliere la volontà del Signore, che è volontà d'amore sempre e che riempie la nostra vita, che dà sostegno e contenuto a tutte le relazioni che riempiono la nostra vita. Dunque il discernimento, leggevamo la prima serie, qui adesso dice, è proprio di Dio e dei suoi angeli nelle loro mozioni dare vera letizia e gioia spirituale, quella che poi noi chiamavamo consolazione, e lui, Sant'Ignazio, chiama consolazione, questa è opera di Dio e lo spirito buono. Attenzione, aggiunge, rimuovendo ogni tristezza e turbamento che il nemico induce, e di seguito, del quale nemico è proprio combattere contro tale letizia e consolazione spirituale, appunto, portando ragioni apparenti, sottigliezze, continui inganni, e quella che Sant'Ignazio chiamava desolazione, che è il linguaggio dello spirito nemico, l'avversario, che si chiami Amalek o che si chiami spirito di prostituzione, ecco, consolazione e desolazione. Sì, soltanto che qui Sant'Ignazio dice qualcosa di diverso e di più. Perché vedete, Sant'Ignazio ci parla qui di incroci, di interferenze, perché ci parla della consolazione che rimuove ogni tristezza e turbamento che il nemico induce. Dunque non ci parla più della consolazione, ma di una consolazione che interviene là dove la nostra tristezza, che è frutto della desolazione, deve essere man mano educata, purificata, rimossa. E viceversa, ecco, ci può essere un intervento dello spirito negativo nella consolazione? Vedete, lo spirito negativo vuole combattere contro la letizia e consolazione spirituale, portando ragioni apparenti e tutto il resto. Dunque il rischio che ci sia un intervento dello spirito negativo nell'ambito della consolazione, e qui noi cominciamo un po' a preoccuparci, perché dire, ma come? Avevo capito una cosa e adesso improvvisamente Sant'Ignazio mi dice guarda che però ci può essere un fraintendimento. Soltanto che Sant'Ignazio ci parla di questo che adesso leggiamo perché ci vuole aiutare. Cosa vuol dire che può esserci una interferenza? Che ci può essere un intervento dello spirito avversario in quel territorio che di per sé è segnato dalla consolazione, cioè dalla attività dello spirito buono. Allora lui spiega, numero 330, solo Dio nostro Signore dà consolazione all'anima senza causa precedente. Sant'Ignazio fa una distinzione, consolazione senza causa, e adesso spiega cosa vuol dire. E dice, è proprio del creatore entrare, uscire, suscitare emozioni in essa, attirandola tutta nell'amore di sua divina maestà. Questa consolazione senza causa, dice, certamente è di Dio nostro Signore, Lui, perché Lui si muove liberamente, agisce, interviene, entra, esce, non ci sono ostacoli per Lui. E quando dico senza causa, qui nel numero 330 leggiamo il seguito, senza nessun previo sentimento o conoscenza di alcun oggetto da cui venga quella consolazione mediante i suoi atti di intelligenza e di volontà. Cosa vuol dire? Consolazione senza causa, vedete? Quella che qui Sant'Ignazio, con un'espressione così sintetica, dice causa, è il suo modo per richiamare l'attenzione su quello che io adesso a modo mio chiamerei il nostro mondo interiore. Ciascuno di noi ha un suo linguaggio interiore, ciascuno di noi ha acquisito in base a una storia, tante esperienze più o meno significative, un modo di intendere le cose, dei criteri, abbiamo dei nostri pensieri, abbiamo dei nostri gusti, abbiamo acquisito delle esperienze affettive, abbiamo tutto un mondo interiore che diventa un criterio in base al quale noi poi interpretiamo la realtà circostante e affrontiamo anche relazioni nuove, situazioni nuove. Sì, ma ci portiamo appresso questo linguaggio che ormai è depositato nell'animo nostro, per cui abbiamo delle convinzioni, abbiamo delle opinioni che sono diventate delle certezze, abbiamo dei criteri interpretativi, abbiamo già delle simpatie istintive, ma anche motivate, con esperienze accumulate, qui un mondo interiore. Quello che San Ignazio si chiama causa. Allora, vedete, è un esempio un po' banale, ma che faccio sempre. Quando mi appare la Madonna nella preghiera, perché la Madonna mi appare e mi fa dei bei discorsi e mi parla sempre in italiano mi parla, perché se mi parlassi in aramaico io non capirei niente, però lei è così buona che parla in italiano. Certo, soltanto che l'italiano è una cosa mia, non è una cosa della Madonna. Può darsi che la Madonna nel frattempo abbia imparato l'italiano, ma forse dovrebbe imparare anche lo spagnolo, dovrebbe imparare anche il tedesco, dovrebbe imparare anche il croato, dovrebbe imparare anche, insomma, il coreano, dovrebbe imparare la Madonna, anche il coreano, sì, come no, perché no, anzi. E la Madonna a me parla sempre in italiano, però. Anche perché se veramente mi parlassi in coreano non capirei niente lo stesso, ma anche, già, ma l'italiano però è una cosa mia. Non è una cosa della Madonna. E allora vedete, adesso ci rendiamo conto di dove stanno quelle interferenze di cui Sant'Ignazio qui vuole parlarci. Perché una consolazione senza causa, dice, quella è proprio una manifestazione del Signore, Lui. Tant'è vero che qualcosa dice, ma a me consolazione senza causa non capitano mai, perché nelle mie consolazioni io sempre ho a che fare con i miei gusti, le mie cose, tutto corrisponde al mio linguaggio, io ho certezze acquisite secondo dei criteri, per cui è così, non so. Io faccio sempre anche un altro esempio, mi piacciono certi colori e non mi piacciono altri colori. Allora nelle mie consolazioni compaiono sempre i colori che piacciono a me. C'è poco da fare. Il verde, ecco, per esempio, vedi la maglietta gialla, io distolgo lo sguardo. Non mi piace, poveretto, non è mica colpa tua, ma non c'entra niente. Non mi piace il giallo. anche quando quelli dicono ma è la bandiera pontificia, e lo so, ma non mi interessa, non guardo. Il verde sì, invece non mi stanco mai di guardare il verde, soltanto che nelle consolazioni, ecco, il giallo non se ne parla proprio, figuriamoci, no, il verde, ecco, però quella è una cosa mia, senza causa, allora senza causa dice solo il Signore. Sì, lo dice, ma è una cosa straordinaria. No, non è neanche tanto. Il fatto è che la consolazione senza causa, vedete, è presente nella nostra vita, nella nostra relazione con Dio. Soltanto che è così vero che è senza causa che spesso neanche ce ne accorgiamo. Magari nel corso di un cammino, in un certo momento ci voltiamo indietro e diciamo, ma come sono andate certe cose? Ma perché c'è stata quella svolta? Ma perché a un certo punto ho preso quella decisione? Ma perché a un certo punto, ma era così chiaro che dovevo andare in una certa strada, mica ci avevo ragionato sopra, non avevo chiarito, non avevo fatto discernimento, non avevo fatto neanche gli esercizi spirituali, però c'è stato un impulso preciso che non ce ne sono neanche accorto, è senza causa. Non è che consolazione senza causa non è riservata ai personaggi straordinari dotati di doni mistici, no, il Signore può fare come vuole, sì. Però consolazione con la causa, ecco dove sono possibili le interferenze, e voi capite bene per quale motivo, perché io al mio linguaggio interiore, al mio mondo interiore, ai miei gusti, alle mie convinzioni ci sono affezionato, è cosa mia, E allora dice numero 331: con causa può consolare l'anima tanto l'angelo buono come il cattivo. Allora il cattivo interferisce qui nella consolazione, e bisogna fare attenzione. Dice per fini contrari, l'angelo buono per giovamento dell'anima, perché cresca e salga di bene in meglio. L'angelo cattivo per il contrario e ulteriormente per trascinarla nella sua dannata intenzione e malizia. Dunque l'angelo negativo, l'avversario, spirito, si inserisce proprio là dove trova un varco che gli consente di introdursi in maniera tale poi da operare una deviazione, operare un dirottamento, a un certo punto poi magari mi trovo a camminare nella direzione opposta a quella che era stata intrapresa originariamente, perché lì c'è stata questa incursione dello spirito negativo per trascinare l'anima nella sua dannata intenzione e malizia. È proprio dell'angelo cattivo, dice qui il numero 332, che si trasforma in angelo di luce, una tentazione sotto apparenza di bene, angelo di luce, entrare in sintonia con l'animo devoto e uscirne con se stesso, cioè insinuare pensieri buoni, santi, conformi a quell'anima retta e poi a poco procurare di uscirne, trascinando l'anima nei suoi inganni occulti e perverse intenzioni. Dunque, insinuare pensieri buoni, conformi a quell'anima retta e poi a poco uscirne. Ecco, guardate che Sant'Ignazio non vuol metterci nei pasticci, vuole aiutarci. Perché ci sono dei rischi nella vita spirituale, nei movimenti interiori dell'anima, nel discernimento, e d'altronde da questo dipende poi la nostra vita cristiana, il nostro rapporto con il mondo. E vedete, queste cose qua non è che sono cose che riguardano soltanto la nostra vita personale. Qui pensate anche a fatti importanti che hanno coinvolto tappe rilevanti nella storia della Chiesa, non so. Capitato e siamo partiti per evangelizzare i figli di Dio che sono dispersi nel mondo, e ad un certo punto ci siamo trovati a usare i cannoni, o no? È successo, e lì qualcosa è successo, ci sono delle lezioni, c'è stato. Ma come? Evangelizzare i figli di Dio che sono nel mondo? I cannoni cosa c'entrano? Ma ad un certo punto c'è stato come questo dirottamento, questa cosa, a un certo punto si trova. Ah, e allora come la mettiamo? E qui vedete il discernimento si impone, è un discernimento da cui dipende non soltanto la correttezza della nostra vita, ma qui è la coerenza del nostro impegno in quanto è il popolo di Dio che è in cammino, è la Chiesa che è al servizio dell'Evangelo e dunque generazione dopo generazione è la continuità di una missione. E allora? Qui vedete, Sant'Ignazio non si scoraggia mai, perché subito dice, dobbiamo fare molta attenzione al corso dei pensieri. Ecco. Arriva il momento in cui bisogna fare attenzione. E certe cose si capiscono solo nel tempo, già lo sappiamo da un pezzo, quelli che vanno, non è che capisci subito, lì per lì, no? Certe cose sembrano ambigue, sembra anche così vero, così importante, così necessario, così giusto, così luminoso, e invece c'è una... Già, io faccio sempre qui un altro esempio di una cosa capitata a me, che salgo sul treno e dopo il treno, c'era uno compartimento con la tappezzeria tutta verde, bellissimo, era un treno, e vado col treno, e dopo un treno ci si ferma, poi riparte e il treno, dunque dico, guardo al finestrino e dice, guarda un po', c'è il mare sulla destra, doveva essere il mare sulla sinistra, però il mare sulla destra. E vabbè, dico, sai, ero così entusiasta, e dico, un giovane prete che si lancia nell'avventura e dice, è il nuovo cielo, è nuova terra, qui vedi il mare si è spostato da destra a sinistra, destra, qui non si... E dopo il treno si ferma e c'è un signore lì sul binario con un cappello rosso, una volta c'era questo, adesso non esiste più, un cappello rosso, e dico, capo, dove siamo? E lui dice, siamo a Palmi. A Palmi? Come a Palmi? Dovremmo essere ad Amantea. No, siamo a Palmi. E come a Palmi? Dice, no, perché questa vettura va a Reggio Calabria. Come va a Reggio Calabria? Sì, ma io dovevo andare a Paola. No, ma devo... E come mai? E dice, io sono salito sul treno a Catanzaro, e dice sì, ma a Lamezia il treno si divide in due convogli, uno che va verso il nord, verso Matera, Paola e così via, e un altro treno che va verso sud, verso Reggio. Ah sì, e dice, ma io non lo sapevo, come non lo sapevo? E c'è scritto, come c'è scritto? Sì, c'è una bella targa, all'epoca c'erano delle targhe di colore giallo. Venivano sistemate, non so, voi siete troppo giovani, non vi ricordate, accanto alla porta della vettura, del vagone. E lì infatti c'era scritto che il treno va a Reggio Calabria. Dice, ma come? È giallo? Non posso preoccuparmi del giallo. E dice, no, cosa devo fare? Scendi dal treno. Cosa devo fare? Ecco. E ricostruisci il percorso e impara, perché per Sant'Ignazio sempre queste sono esperienze che hanno un valore pedagogico, bisogna imparare. Allora dice qui il numero 333, dobbiamo fare molta attenzione al corso dei pensieri, se il principio, mezzo e fine è tutto buono e tende a ogni bene, è segno di angelo buono. Ma se nel corso dei pensieri suggeriti si va a finire in qualche cosa cattiva o distrattiva o meno buona di quella che l'anima si era prima proposta di fare, o la infiacchisce, o inquieta, o conturba l'anima togliendo la sua pace, tranquillità e quiete che prima aveva, è chiaro segno che questo procede dal cattivo spirito, nemico del nostro progresso e salvezza eterna. Dunque il principio, il mezzo, il fine... E a un certo punto mi trovo ad essere aspro, ma come io dovevo operare per la gloria di Dio e il bene del prossimo e a un certo punto mi incupisco e a un certo punto resto deluso e a un certo punto sono preso da un impeto di furore. Ma com'è questa storia? Qualcosa è successo, qualcosa che... Principio, allora tutto il percorso, e per questo ci vuole pazienza, perché non è che tac, in quel momento hai capito tutto, e devi avere anche magari l'opportunità di chiedere: ma tu come mi vedi? Come quel tale col berretto rosso, capo, tu come mi vedi? Ti vedo che stai andando a Reggio, e dici: ma così, poveretto, mica colpa sua, hai capito, hai ragione. Ecco, e allora si ricostruisce un percorso interiore che ha a che fare poi con le cose della vita. E allora, quando ti accorgi che è in atto un processo di corruzione, di ripiegamento, di chiusura, di inquinamento delle tue intenzioni, delle tue motivazioni, dei tuoi comportamenti, come mai? Torna indietro, ripensa tutto il cammino compiuto, ed ecco lì dove c'è stata un'interferenza, lì dove c'è stato uno scambio, lì dove il convoglio ha preso un'altra direzione. Com'è? E allora dice Sant'Ignazio, quando, numero 334, il nemico della natura umana sarà sentito e conosciuto dalla sua coda serpentina, c'è la coda, trac, che si nasconde dietro l'angolo, la coda serpentina, cattivo fine a cui induce, giova la persona da lui tentata, come si dovrebbe dire, flagellati, no, non dice questo, hai capito? Non dice neanche strappati i capelli a mazzi, non so, perché sei un mascalzone, vedi che l'avversario ha buon gioco con te, tu che pensavi di essere indenne e pensavi di essere capace di superare tutti i rischi, no, sei indenne, non ti agitare, giova la persona da lui tentata considerare, dopo lo svolgimento dei buoni pensieri che le suggerì e il loro inizio, come a poco procurò farla scendere dalla suavità e gioia spirituale in cui stava, fino a portarla alla sua intenzione depravata. Perché con tale esperienza conosciuta e annotata, si guardi per l'avvenire dai suoi consueti inganni. Impara per te e possibilmente impara anche per aiutare altri. Impara. Sant'Ignazio, c'è sempre da imparare. E si impara anche attraverso questi momenti nei quali ci si rende conto di essere esposti a incursioni che lì per lì diventano deprimenti e sembrano dimostrare che invece di procedere si regredisce, ma non è così, perché intanto anche l'esperienza vissuta in questa occasione diventa un motivo per crescere. Un motivo per crescere. Come Sant'Ignazio ci diceva, che anche nel tempo della desolazione noi stiamo crescendo, perché siamo sempre più sollecitati a aderire al mistero del Signore che vuole dialogare con noi nella gratuità, nella purezza dell'amore. E così si impara. C'è ancora una regola, in realtà ce ne sono due, leggiamo la regola settima, poi ci fermiamo. In quelli che procedono di bene in meglio, dunque quelli che procedono di bene in meglio, vanno camminando sulla strada della conversione. L'angelo buono tocca l'anima dolcemente, delicatamente, suavemente, come goccia d'acqua che entra in una spugna. Goccia d'acqua che entra in una spugna. Il cattivo tocca in modo pungente, qui sappiamo, desolazione, cioè il cattivo come interviene là dove abbiamo a che fare con un discepolo, un cristiano, un uomo, una donna che camminano di bene in meglio nel cammino della conversione. La goccia. goccia d'acqua entra nella spugna, oppure la goccia d'acqua che tocca in modo pungente, con strepito e inquietudine, come quando la goccia cade sopra la pietra. Cade sulla pietra. Così, dice, lo spirito negativo interviene in questo caso. E allora dice, i sopradetti spiriti toccano in modo contrario quelli che procedono di male in peggio. E allora, in questo caso, ecco che l'intervento dello spirito buono diventa stridente, provocatorio, lo sappiamo già, lo spirito buono in chi procede in un cammino di ripetizione del peccato vuole richiamare, vuole porre ostacoli, mentre lo spirito negativo in questo caso è persuasivo, convincente, motivo di confermaci, va bene. Lui dice, i sopradetti spiriti toccano in modo contrario, ecco, causa di questo è la disposizione dell'anima che è contraria o simile ai detti angeli. Quando infatti è contraria, entrano con strepito e facendosi sentire in maniera percettibile. Quando è simile, entra silenziosamente come in casa propria, a porta aperta. Ecco, io trovo sempre utile richiamare l'attenzione su questa settima regola della seconda serie, perché vedete, nel cammino della vita può arrivare il momento, non è mica una regola fissa, né una necessità così d'ufficio, ma è vero che a un certo punto nel cammino della vita qualcuno si accorga che non ci sono più grandi consolazioni. Qualcuno che magari ci ha messo tutta la vita, o buona parte della sua vita, per procedere in quella direzione, di bene in meglio, no? L'ascolto della parola, la vita sacramentale, la vita di bene, di servizio, e a un certo punto, ma dice, quando ero giovane, insomma, grandi segni interiori, calore, emozione, devozione, consolazioni, così, sentivo una gioia traboccante, uno slancio instancabile, tutto chiaro, tutto semplice, tutto. Adesso mi sembra tutto strano, sembra di essere diventato secco, mi sembra di non avere più movimenti interiori, ma è possibile che alla mia età sia diventato un incredulo, è possibile che non abbia più questi grandi impulsi, poi mi interrogo e mi chiedo, ma come mai, ma perché, poi ci sto male, mi dispiace. Beh, Santiago dice, guarda che ad un certo momento nella vita quello che conta non è più il singolo fenomeno di consolazione forte, che ti commuove, che ti entusiasma, ci sia o non ci sia diventa molto secondario. Quello che conta è il passaggio della carità di Dio, è il passaggio della grazia, è il passaggio della misericordia, è il passaggio di quella benedizione. E vedete, quanto più la vita è disponibile, tanto più è come quella spugna in cui entra la goccia d'acqua, senza strepito, senza rumore. Non c'è bisogno di fenomeni strabilianti, non c'è bisogno di momenti di trepidazione per cui bam, 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 mi batte il cuore che ci devo mettere un impacco di acqua fredda, no, non c'è più bisogno. Quello che conta è l'amore che passa, e che passa gratuitamente, e che passa senza lasciare messa in scena, ma è un profumo impalpabile che accompagna la vita di una persona, che poi vedete giunge fino al compimento del suo cammino, fino a scoprire che si può anche morire per un motivo d'amore, e che proprio nella morte ci immergiamo nella pienezza di un dono d'amore che non siamo in grado di testimoniare perché abbiamo registrato chissà quali fenomeni mistici, ma un dono d'amore che ci accoglie nella morte e ci introduce nel giardino della vita. Fermiamoci.